La comunicazione affettiva e la costruzione dell'identità. La capacità di comunicare partecipando emotivamente ci dà degli elementi di riferimento fondamentali, sia in ambito clinico che in ambito educativo e preventivo. Certamente riconosce e focalizza l'intrinseca natura relazionale dell'essere umano sin dalle sue fasi iniziali dello sviluppo. Da un certo punto di vista si pone come paradigma per una sfida culturale anche nelle relazioni tra adulti, sicuramente quelle affettive, ma non solo. Attualmente, infatti, vi sono segnali sempre più forti di quanto la qualità generale delle relazioni umane sia insoddisfacente, caratterizzata da ostilità, manipolazione, competizione, disprezzo, eccetera. Molto probabilmente la comunicazione affettiva non garantisce solamente il miglior sviluppo dell'individuo, ma anche il miglior proseguimento nella vita. Questa mole di contributi della psicologia dello sviluppo ha mostrato, quindi, quanto sia importante, nel momento in cui entriamo in relazione, nel momento in cui gestiamo i processi comunicativi, includere tutta quanta la dimensione emozionale, proprio perché è parte integrante del nostro essere. Se guardiamo nei termini dello sviluppo dell'individuo, quella emozionale è una delle dimensioni più importanti e significative, proprio perché dobbiamo ricordarci che le relazioni primarie sono funzionali alla sopravvivenza. Cioè, il fatto di poter avere una relazione positiva, per il piccolo, è fattore di sopravvivenza e ha una significatività estremamente importante. Riprenderemo questo aspetto così importante più avanti, perché, se dimentichiamo l'esistenza della dimensione emotiva, per la quale ciò che accade nella relazione è legato alla sopravvivenza, non riusciremo a spiegarci come mai, ogni tanto, sentiamo così grave e così drammatico qualcosa di negativo che può succedere nella relazione. Questo è un elemento in più che ci dice quanto nelle interazioni con gli altri noi mettiamo in campo tutto il nostro essere. Gli studi sulla psicologia dello sviluppo e successivamente gli altri contributi delle neuroscienze hanno chiarito quanto nelle relazioni si generino delle strutture di accoppiamento, cioè degli schemi di fondo legati alle esperienze che noi viviamo nella relazione primaria. Per cui, se il bimbo viene supportato adeguatamente e riceve risposte funzionali al soddisfacimento dei suoi bisogni, comincia ad avere un'esperienza e un'idea di base del mondo positiva, che gli permette di crescere, apprendere nuove abilità e adattarsi al suo ambiente in modo efficace e costruttivo. E quindi, avendo una rappresentazione positiva del mondo, potrà sperimentare quello che si accoppia strutturalmente con questa immagine, avendo la possibilità, ad esempio, di essere in sintonia con le sue emozioni, di essere supportato, di seguire l'impulso all'esplorazione andando verso ciò che desidera, sapendo che ha una base sicura dove tornare, con la certezza implicita che non se ne andrà, anche se dovesse andare troppo lontano o impiegarci troppo tempo per tornare. La qualità delle relazioni, quindi, condiziona il tipo di esperienza soggettiva sperimentata e da questo deriva anche un'idea su di sé, sugli altri, sul mondo. Esperienza mentale e qualità delle relazioni sono intrinsecamente legate, come tutta la psicologia dello sviluppo ci insegna. Esperienza mentale e qualità delle relazioni sono intrinsecamente legate, come tutta la psicologia dello sviluppo ci insegna, ma mente e relazioni sono intrinsecamente legati anche allo sviluppo cerebrale. Le esperienze plasmano letteralmente le strutture cerebrali stesse e condizionano le idee che costruiamo su di noi. La buona esperienza nel mondo si accoppia con la buona esperienza di se stessi, così come è vero il contrario. Si vede, purtroppo, dal mondo clinico che cosa succede a seguito di esperienze di abuso, di violenza o di non sufficiente soddisfazione dei bisogni. L'esperienza del bambino sarà completamente diversa e, se c'è un ambiente in cui sperimenta l'insensibilità, la distanza emotiva o il giudizio, o forse un ambiente non abbastanza supportivo o addirittura violento o invalidante nei suoi confronti, la sua esperienza emotiva sarà completamente diversa. Nel momento in cui conosce il mondo in termini negativi, sperimenta se stesso in termini negativi, dispregiativi e, allo stesso modo, l'idea del mondo si accoppia con l'idea di sé in maniera coerente. Allora questo ci porta a comprendere come il senso del mondo che noi cominciamo a sperimentare si lega al senso di noi stessi e questo ci permetterà di capire come, anche in età adulta, noi ci ritroviamo con degli schemi, dei copioni fissi, che spesso si mettono in moto automaticamente nelle nostre relazioni, indipendentemente dalle nostre intenzioni. Questo aspetto sarà molto importante da capire se vogliamo gestire le nostre relazioni in maniera più costruttiva, più libera, più positiva e quindi più nutriente. A questo fine concludiamo questo capitolo aggiungendo una terminologia più specifica, derivata dai moderni studi neuroscientifici. Abbiamo visto che esistono degli stati emotivi di fondo che hanno caratterizzato le nostre esperienze primarie, nei quali possiamo essere identificati e incastrati e che condizionano l'immagine di noi stessi. In neurobiologia interpersonale questi stati si definiscono stati della mente e sono quegli stati emozionali che si attivano in risposta agli stimoli dell'ambiente, ad esempio nelle relazioni con gli altri. Spesso accade che, nel processo di crescita e di sviluppo, questi stati emozionali si ripetano con una certa ricorrenza, a causa di un ambiente di riferimento spesso sempre uguale, e si genera frustrazione, paura, rabbia o, al contrario, un senso di fiducia, di positività e di apertura. In ogni caso, quando questi stati emotivi si ripresentano frequentemente, si crea una sorta di integrazione di un'idea di fondo, che genera quello che nelle neuroscienze si chiama stato del sé, o potrebbe essere definito parte di noi stessi, o una parte del sé, o un'identità. L'identità è quindi la modalità di comportamento dell'individuo che, a seguito di stati mentali reiterati e definiti nel tempo, possono diventare parte del carattere e della personalità. Essi si strutturano in modo tale da diventare, nel tempo, il mio unico senso di identità e del sé. Una persona è fatta così per come ha vissuto determinate esperienze e per come le ricorda. Di conseguenza, si identifica in un determinato ruolo. Un buon sinonimo di identità è parte del sé o ruolo. Ci sono quindi delle identità o ruoli che sono sostanzialmente funzionali ai nostri modi di essere, richiesti nelle varie attività. Ad esempio, c'è l'identità genitoriale nel momento in cui ci mettiamo come genitori nei confronti di qualcuno. Ci può essere un'identità professionale nel momento in cui entro nei panni del mio lavoro, così come c'è l'identità amicale nel momento in cui io mi metto come amico. Quindi, ogni attività che noi svolgiamo richiede una sorta di competenza di fondo, una serie, cioè, di azioni e comportamenti che sono funzionali a uno scopo ben preciso, che è lo scopo di quel tipo di attività che in quel momento esercitiamo. Quindi, nell'identità genitoriale, ci sono delle competenze che sono funzionali. A che cosa? Alla cura e alla crescita dei cuccioli, ad esempio. Se entro nella mia identità professionale e di professore faccio il responsabile commerciale, ecco che entro in un modo di essere che è funzionale a quel tipo di attività, nello specifico alla gestione di una rete di vendita. Quindi, ogni identità è un pacchetto comportamentale che ha uno scopo ben preciso e che ha poi anche una dimensione cognitiva, che consiste in una visione, in una serie di idee, in una serie di convinzioni, credenze, miti, eccetera. E infine, ha anche una serie di elementi emotivi e connativi che si agganciano e servono a spingere l'identità a mettere in moto l'individuo per raggiungere il suo fine. Avremo modo più avanti di approfondire e meglio comprendere nella pratica comunicativa come interagiscono fra loro le varie identità o parti del sé. Siamo giunti, quindi, ad avere molti elementi per comprendere in che termini mente, cervello e relazioni rappresentino i vertici di quello che Daniel Siegel definisce il triangolo del benessere. La comunicazione affettivamente adeguata genera una qualità positiva della relazione, che genera un'esperienza mentale positiva, che si riflette un funzionamento positivo anche del cervello. Riassumendo, la psicologia dello sviluppo e le neuroscienze ci aiutano ulteriormente a comprendere meglio il processo della comunicazione e delle relazioni umane. Innanzitutto, sappiamo che lo sviluppo è diadico, cioè avviene sempre all'interno di una relazione, e sappiamo che le emozioni sono ciò che la natura ha predisposto per informarci della qualità della relazione con l'ambiente. Per questo è fondamentale come l'adulto risponde ai bisogni del piccolo, e non soltanto a quelli fisiologici, ma anche a quelli di natura emotiva. La buona responsività, infatti, va intesa come la capacità di essere sintonizzati e di partecipare emotivamente alle esperienze del piccolo. Questa è la base su cui si sviluppa tutto il modello della comunicazione affettiva. Tutto ciò è fondamentale, perché il senso di sé si sviluppa proprio in relazione al senso dell'ambiente, cioè gli stati emotivi che si ripetono durante lo sviluppo creano un imprinting e vanno a costituire delle parti del sé o identità che si accoppiano strutturalmente in polarità o coppie di identità, come i due poli di una calamita, due lati di una medaglia, dando origine a schemi comunicativi, spesso inconsci, che si ripetono continuamente e che rischiano di condizionare le relazioni più significative dell'individuo.